Ravvedimento dalle opere morte. Questo studio, che fa parte dei fondamenti della vita cristiana e che è così importante, e se ricordate abbiamo detto che tutti quanti devono ravvedersi, tutti quanti hanno bisogno di scoprire quindi questo progetto alternativo in ogni luogo. Una precisazione per iniziare riguardo a questa specificazione dalle opere morte, ravvedimento dalle opere morte. Abbiamo detto ravvedimento, ricordate sempre la radice della parola metanoeo, cambiamento di mente, cambiamento di mentalità, rimessa in discussione di. Dalle opere morte abbiamo già visto che la natura umana è morta. Ricordate la scorsa volta abbiamo parlato proprio della legge che in qualche modo ci dà la conoscenza del peccato, ci porta a peccare di più, ci pone sotto la condanna, la maledizione, e in qualche modo evidenziando il peccato ci uccide in fondo. Non è la legge direttamente, ma in qualche modo la legge, portando fuori il fallimento che c'è insito nella natura umana, in qualche modo corrisponde alla morte. Quando il comandamento prese vita, diceva Paolo, io morì, ricordate. E quindi la natura umana è una natura di morte. E ravvedersi dalle opere morte significa capire che non ci può essere sforzo umano capace di salvarti, capace di portarti a Dio. Non ci può essere opera morta, naturalmente, che viene da una morte interiore, che può determinare un contatto con Dio. E questo è molto importante perché anche alla base del cristianesimo, ricordate cosa ci ricorda Paolo in Efesini, capitolo 2, verso 8, questo è un verso proprio chiave di tutta la rivelazione della parola di Dio, dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati attraverso la fede e questo non viene da voi. È il dono di Dio. Ripeto, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio. Non è attraverso opere affinché nessuno se ne possa vantare. E questo è un concetto chiaro, non è attraverso opere la salvezza, non è attraverso opere morte, perché in qualche modo non possiamo con una natura malvagia fare un'opera buona. Ecco perché opere morte significa anche ravvedimento da tutti quegli sforzi che sono inutili per raggiungere Dio. Quindi, come dire, rendersi conto, io non posso fare niente, mi sono sforzato, ho cercato di controllarmi, ho cercato di cambiare carattere, ho cercato, ma tutte queste sono opere morte perché nascono da una morte interiore e quindi mi ravvedo anche di quello che apparentemente ho fatto di bene. Questo è un concetto più profondo, lo capiremo più avanti. Che quando uno ha una rivelazione profonda del peccato si accorge che anche dietro a quelle cose in cui tante volte sembrava esserci il bene c'erano delle motivazioni nascoste, c'erano delle motivazioni carnali. Cerchiamo infine di capire com'è proprio lo Spirito Santo che in varie maniere cerca di portarci a un vero ravvedimento. Questo è il lavoro che lo Spirito Santo preferisce fare, non perché è il più bello, perché in fondo significa fare scoprire che hai sbagliato, fare scoprire che non hai capito niente, fare scoprire una crisi, diciamo, profonda che c'è dentro ogni uomo. Però senza questa scoperta, senza questa crisi, non ci può essere una alternativa, non ci può essere la vita di Dio dentro gli uomini. Ricordate cosa dice Gesù parlando dello Spirito Santo in Giovanni capitolo 16 verso 8. quando sarà venuto, e si riferisce allo Spirito Santo, convincerà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quindi questa è l'azione principale dello Spirito Santo da quando nasciamo a quando finalmente ci arrendiamo a Dio, quella di cercare di convincerci di fallimento. Peccato, abbiamo detto, significa fallimento, di morte spirituale. E se state attenti, spesso è precisamente il contrario di quello che noi cerchiamo invece di costruire, perché noi cerchiamo di costruirci una sicurezza, un equilibrio, anche magari mettendoci delle maschere, e lo Spirito Santo invece sta cercando di squilibrarci, cioè nel senso di farci notare che nel nostro intimo c'è il fallimento, convincerci di fallimento. Chiaramente non perché gode nel farci, dicevo poco fa, scoprire deboli, fragili, incapaci, peccatori, ma perché lui è incaricato anche di trasmetterci l'alternativa di Dio. Quindi quando ti fa scoprire la tua fragilità, il tuo peccato, la tua dannazione, il tuo inferno, lo stesso Spirito Santo poi ti rivela il paradiso, la salvezza, la grazia di Dio. Ecco, quindi, solo che questo uno prima non lo capisce, quindi lotta contro lo Spirito Santo che cerca di farti vedere che fai schifo, cioè dice no, come io sono buono, io sono bravo, gli altri, quelli che i terroristi, eccetera eccetera, Bin Laden, lui sì, ma e lo Spirito Santo cerca invece di farci capire che in ognuno di noi c'è un bisogno profondo di rinascita spirituale. Abbiamo visto un poco come lo fa lo Spirito Santo, lo fa attraverso la legge, ricordate, e la giustizia di Dio, predicate attraverso la sua parola. In fondo, la predicazione della parola di Dio cosa fa se non mostrare la legge di Dio, portare i cuori a un pentimento, a un ravvedimento? Facciamo un esempio, in Atti 2, se leggiamo Atti 2, capitolo 2, verso 37, c'era stata una predicazione dell'apostolo Pietro, aveva parlato della morte di Gesù, anzi aveva detto voi avete crocifisso quello che invece era l'unico giusto, aveva accusato le coscienze, aveva parlato della legge, dei profeti, e lo Spirito Santo aveva presentato quindi questa situazione del cuore dell'uomo. Verso 37, guardate cosa dice la scrittura: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. E questo è importante, il ravvedimento è qualcosa che interessa il nostro spirito, non è un discorso intellettuale in cui prima pensavamo che 2 più 2 facesse 4 e ora invece abbiamo scoperto che fa 5, ecco, è qualche cosa che tocca nell'intimo. Alla predicazione della parola di Dio, in questi uomini che ascoltano c'è un grande turbamento, un grande sconvolgimento, e dice furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Puoi controllare se va bene là. Vabbè. E questo è bellissimo, perché ci fa vedere che la parola di Dio, quando viene in contatto, mette in dubbio e in discussione tutta la nostra vita. Che dobbiamo fare? Sembra, in qualche modo, ci troviamo di fronte nuovamente a dei bambini che fino a quel momento chissà che cosa avevano fatto, avevano tutto chiaro, avevano fatto un sacco di male, avevano seguito delle strade, chi aveva la via del successo, chi... E di fronte a un certo punto alla predicazione della parola di Dio vengono come bloccati e gli viene proposta come un'alternativa radicale alla loro vita, al punto che loro dicono cosa dobbiamo fare, è come se ritornassero bambini, e in realtà è quello che avviene quando noi ci ravvediamo profondamente. Abbiamo un'attitudine in cui è normale chiedere cosa dobbiamo fare. E invece è già un sintomo strano, è un sintomo di non ravvedimento quando qualcuno in realtà si ravvede, come a dire, viene apparentemente toccato dalla parola, però non ha questa domanda nel cuore, non ha come un bisogno di capire come la vita ora deve cambiare, che cosa comporta. Non approfondiamo, però mi avete capito. Fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro, verso 38, risponde loro e dice: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Già quindi cogliamo una grande connessione tra il ravvedimento e il perdono e la remissione dei peccati. C'è il fatto che i peccati vengono abbonati, ma non solo i peccati in questo caso, ma il peccato come natura umana. E questa è realmente una grande rivelazione. Il peccato viene abbonato, e anche i peccati. Quindi c'è la remissione dei peccati e il perdono dei peccati, come per esempio abbiamo detto avviene quando Gesù parla al ladrone sulla croce, gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Ecco, questa è proprio la potenza della remissione del peccato, del perdono, che rende quell'uomo che fino a quel momento era stato un malvivente, lo rende un santo. Infatti, oggi sarai con me in paradiso. Chiaramente poi, se quell'uomo, abbiamo fatto tante volte questo esempio, fosse sceso dalla croce e avesse cominciato un cammino, anche lui avrebbe fatto degli errori e avrebbe continuamente poi beneficiato del perdono. Quindi il perdono non solo riguarda la natura e i peccati che abbiamo fatto fino a quel momento, ma poi riguarda anche quelli che faremo in seguito. Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Se voi state attenti, leggendo il versetto precedente, il 36, l'espressione finale, chiaramente, di Pietro era diretta a quelli che erano stati anche gli autori della crocifissione, cioè persone che avevano gridato: crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi quando, quando Pietro gli dice: voi avete crocifisso il giusto, in qualche modo chiaramente li accusa in una maniera particolare. Ma in realtà questa espressione non riguarda solamente i colpevoli di quel misfatto, perché noi potremmo dire: ma io non c'ero, io non l'ho crocifisso, se ci fossi stato io forse lo avrei difeso, forse, ma chissà. Ma in realtà possiamo tradurre questa espressione in una maniera diversa: Cristo è stato crocifisso a causa dei vostri peccati. Quindi capite la differenza in questo caso, come a dire: doveva morire per forza per liberare, per guarire, per togliere la maledizione che c'era in ognuno di voi. Quindi in qualche modo siete colpevoli lo stesso, cioè voi dovevate pagare, lui ha pagato per voi. Ecco perché ha accettato la croce, perché voi poteste ricevere la salvezza. Quindi come avviene questo ravvedimento? In questo caso attraverso la predicazione della parola, che parla della legge, che parla della giustizia di Dio che è Cristo e si oppone invece a quello che i giudei pensavano, che erano le opere, che erano lo zelo, eccetera, eccetera. Ricordate, lo abbiamo detto la scorsa volta. Un altro modo con cui può avvenire il ravvedimento è attraverso, il secondo modo, attraverso la benignità di Dio. Romani 2,4 ci ricorda, intanto ci dice, mi pare il versetto precedente, il 3, io qui non ce l'ho scritto, mi pare che dice: tu che giudichi sei inescusabile nel momento in cui giudicando fai le stesse cose che condanni nell'altro. Ecco, quindi della serie: dovrebbero morire tutti quelli che mentono. Attento, attento, mai esprimere questi giudizi, anche perché qualche volta ci rifletteremo insieme. Tante volte noi queste cose, mentire, eccetera, cose o altre cose, le colleghiamo semplicemente a delle idee che abbiamo, però in realtà se ci riflettiamo ci sono tanti modi più sottili, più subdoli, più in cui si mente, eccetera, eccetera. Quindi quando noi esprimiamo un giudizio di un certo genere, stiamo attenti, perché stiamo giudicando anche noi stessi. Ecco perché poi con la misura con cui misuriamo, dice la Scrittura, ci viene misurato. Quindi è sempre meglio essere misericordiosi, perché certamente tante volte corriamo il rischio di giudicare noi stessi mentre stiamo puntando il dito sugli altri. E questo non ce ne accorgiamo, ma evidentemente ci causa un intorpidimento spirituale. Chiaramente non sto dicendo da credenti, da non credenti è ancora peggio, perché come uno che non è salvato e giudica gli altri e quindi dice tutti quelli che non sono buoni dovrebbero morire, andare all'inferno, senza sapere che anche lui non è buono, e senza veramente ricevere Gesù nessuno può andare in paradiso. Quindi attraverso la benignità di Dio, dopo questo verso, l'autore Paolo, la lettera ai Romani, continua e dice: oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Come a dire, ma sì, sbattuto, ma sì, fissa, non lo capisci che la bontà e l'amore di Dio non è perché sta tollerando il male, ma perché si aspetta che tu ti accorga del bisogno che hai di ravvederti. Quindi se Dio in qualche modo dà un tempo, dà delle possibilità, è proprio per il suo amore, perché vuole che tu arrivi a pentirti. Quindi la sua bontà, il fatto che non ti distrugge, il fatto che ti continua ad amare, non è altro che un segno di attesa del tuo ravvedimento. Non è una sorta, come a dire, di siccome ti amo allora non hai bisogno di ravvederti. È come quando noi ci relazioniamo a delle persone che fanno dei grossi errori, anche i nostri figli. Il fatto che li amiamo non significa che noi accettiamo tutte le cavolate tremende o le abnormi che possono fare. E l'amore, quindi, non deve essere scambiato come partecipazione al male, ma come pazienza, come attesa realmente che la persona possa finalmente cambiare testa. Infatti l'amore di Dio non solo ama, ma soffre nel momento in cui ti vede perseverare nel male, nella distruzione, nella ribellione. E quindi il suo amore non è una accoglienza del tuo male, ma è una attesa del tuo ravvedimento. Quindi, ancora lo diciamo con le parole di Paolo, un poco cambiandole, non disprezzare la ricchezza della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che questa bontà ti spinge al ravvedimento. Cioè la bontà non è complicità di Dio con i tuoi peccati. Dio è santo, non può avere unione col male, qualunque esso sia. La sua bontà, il suo amore, la sua costanza, il suo desiderio di bene per la tua vita aspetta e spera e desidera che tu ti ravveda. Questo è espresso in una maniera bellissima quando dice che tutti gli angeli del cielo fanno festa quando un peccatore si ravvede. Uno solo ha il potere di fare scatenare una festa meravigliosa nel cielo. Perché? Perché Dio non è, vabbè, dice uno che è, uno, ognuno. Dio ha un amore specifico, forte, grande per ognuno. Lui lo può fare, noi siamo limitati alle relazioni, noi possiamo pensare massimo 3, 4, 10 persone da amare intensamente, di cui preoccuparci, eccetera. Le altre certamente le possiamo occuparci in maniera non diretta, non forte nel pensiero. Dio invece può avere un amore fortissimo per ogni persona, E quindi si può scatenare una festa grandissima tra gli angeli, tra tutti quanti, quando una persona, e non sta dicendo una persona importante, sta dicendo una persona di successo, ma una persona, anche un poveraccio per strada, una persona, perché è una dignità grande essere una persona. Quando una persona si ravvede, c'è una grande festa nel cielo. Un altro modo con cui può avvenire il ravvedimento, un terzo modo, lo vogliamo definire così, è attraverso la visione della santità di Dio. Comprendiamo cosa voglio dire con questo. Possiamo leggere vari versi, ne ho segnato uno che mi sembra particolare. Ricordate, uno mi viene in mente in questo momento, quando Giobbe, dopo tutta la sua vita travagliata di prove, finalmente dice: io avevo sentito parlare di te, ma adesso gli occhi miei ti vedono e in qualche modo mi rendo conto in una maniera chiara del mio peccato, della mia miseria, della mia piccolezza. Ecco, mentre prima mi ero elevato, avevo fatto un sacco di discussioni, ma Dio qua, ma Dio là, ma Dio su, poi quando ho percepito la tua presenza mi sono reso conto che tu sei veramente santo e io sono veramente peccatore. Ma leggiamo in Isaia Isaia 6 verso 3, qui c'è una visione incredibile, non la leggiamo tutta, di serafini, di un trono grandissimo, eccetera eccetera, e questi serafini, è scritto, l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Poi andando avanti, al verso 5, sempre di Isaia 6, allora io dissi, Isaia, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Cioè, cosa significa? E questo io credo che avverrà nella tua vita. Nel momento in cui, chiaramente, leggendo la parola, pregando, stando nella lode comunitaria, ci saranno momenti in cui percepirai, non è detto che debba vedere questa visione, se abbiamo l'accompagnamento di questo allarme che vuole parlare pure lui, non è detto per forza che dovrei avere questa visione così mega galattica della presenza di Dio, non è detto, ci sono, grazie a Dio per le visioni, perché sono negli ultimi tempi, quando sarà sparso lo Spirito Santo, ci saranno anche delle visioni, ed è bello avere delle visioni, è più bello di avere delle televisioni sicuramente. Questo non c'è fuori di dubbio, non c'è dubbio. Ma anche se non c'è questa visione così grande, ci saranno momenti nella tua vita in cui la presenza della santità di Dio sarà così forte, percepirai così forte la presenza di Dio, non in una maniera logica, razionale, ma la luce di Dio sarà così forte in quel momento che in qualche modo le tue tenebre saranno messe in evidenza in una maniera nuova. Il tuo sporco si rivelerà di colpo. Perché? Perché è entrata una luce fortissima. Prima vivevi forse sempre in penombra, non lasciavi entrare la luce, per cui la percezione della santità di Dio, la luce di Dio farà vedere la polvere accumulata. Tu dici: no, tutto pulito, tutto pulito, lascia entrare la luce, lascia che tu possa accorgerti in certi momenti della santità di Dio. Questa percezione ti darà veramente una dimensione nuova del peccato, del fallimento, ti farà vedere come certe cose nella tua vita sono sbagliate. E certamente quando questa percezione avviene all'inizio della conversione, ti può portare al Signore. Io mi ricordo, nella comunità dove per un tempo sono stato, davamo all'inizio del nostro cammino molto rilievo alla lode, alla adorazione, ma con tutto il cuore, ed è quello che io mi aspetto che piano piano cominciamo a fare. E nel mentre che noi realmente lodavamo il Signore e la presenza di Dio cominciava a diventare tangibile, ma non è che si vedeva niente così, era qualcosa, Dio siede nelle lodi del suo popolo, venivano delle persone anche che non avevano mai sentito parlare di Dio in una maniera diversa, così, neanche persone religiose, persone magari con una mentalità agnostica, con una mentalità, e percepivano la santità di Dio e cominciavano a piangere e cominciavano a pentirsi, cominciavano a chiedere perdono a Dio senza che nessuno gli aveva detto vi dovete ravvedere. Questo cosa significa? Che è la stessa santità di Dio che fa risaltare il buio tremendo che abbiamo dentro. E quindi questo ci porta realmente a desiderarla, ci porta a prendere una posizione contro il peccato. E questa è un'esperienza molto bella, dico, perché non avviene semplicemente per la conversione, come in questi esempi che vi ho fatto, ma avviene anche per il rinnovamento della mente. Tante volte certe cose sbagliate della nostra vita non le capiremo solamente perché ci viene predicata la parola, il fratello ci dice questo è sbagliato, l'altro dice questo non si fa, questo non va. In certi momenti, percependo la presenza di Dio e la santità di Dio, in un attimo vedremo quella cosa sbagliata nella nostra vita e diremo mamma mia che schifo, ma io faccio queste cose, cioè com'è possibile che prima di questa visuale io potessi fare queste cose? Ecco, è cos'è? È la visione della santità di Dio che subito ci dà un'immagine diversa di quello che ritenevamo invece una vita normale, magari cristiana. Ci tante persone dice vita normale cristiana, picchiare la moglie o non lo so, vita normale cristiana, e ha voglia che ci dici non si picchiano, nella scritta, la Bibbia non c'è messo che non si picchiano le mogli in maniera esplicita, ma penso che si può sicuramente cogliere questo, ma quando veramente lo Spirito Santo ci dà una visione della santità, e in questo caso non soltanto della santità di Dio, perché quando tu sei un credente, in realtà questa santità Dio l'ha messa già dentro di te. Quando Dio ti dà una visione della santità che ha messo dentro di te, allora tu dici, mamma mia, ma allora questo non va. E ti ravvedi. Queste situazioni che abbiamo descritto, quando le viviamo, la predicazione della parola di Dio, l'amore, la compassione di Dio, la visione della santità di Dio, possono produrre atteggiamenti diversi però in chi le vive. Cosa voglio dire? Potrebbero anche produrre un atteggiamento di indifferenza e di indurimento. Attenti a questo. Ebrei 3, verso 7, c'è un monito per quando percepiamo qualcosa che viene da parte di Dio. Perciò, dice lo scrittore alla lettera agli Ebrei, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. E questo è incredibile, fratelli. Oggi. E l'oggi, chiaramente, stiamo parlando del ravvedimento iniziale del cammino cristiano, chiaramente. Poi comprenderemo che il ravvedimento in qualche modo continua, anche se siamo salvati, dobbiamo cambiare tanti atteggiamenti nella nostra mente che riteniamo giusti, invece non lo sono, eccetera, eccetera. Ma per ora stiamo parlando del ravvedimento soprattutto di chi non ha mai incontrato il Signore e che a un certo punto deve rendersi conto di avere una vita sbagliata e di andare a Dio. Ma quando c'è una chiamata del genere, quando tu percepisci per un momento la santità di Dio, io ho visto pure, ritornando a quell'esempio di poco fa, quando lo davamo e la presenza di Dio era forte, come ho visto persone che hanno colto questo e si sono veramente buttate ai piedi di Gesù. Ho visto persone che hanno colto questo e si sono indurite, si sono irrigidite, o sono scappate, come dice Pietro, o sono scappate, o hanno avuto paura, o si sono nascoste, o hanno preso un atteggiamento in cui, per non cedere alla presenza di Dio, hanno dovuto ancora di più prendere una posizione di incredulità, di razionalità, proprio perché quando tu percepisci la luce, il richiamo della luce è molto forte, quindi per non sentirlo ti devi ancora di più chiudere gli occhi, nascondere. E infatti quando tu hai un contatto di questo genere con Dio e non ascolti la sua voce, la sua luce, vai indietro. Quando incontriamo il Signore, in qualche modo lo ascoltiamo, quando ascoltiamo la parola di Dio, quando ascoltiamo la predicazione, quando percepiamo la presenza di Dio, quando Dio ci parla, sapete, fratelli, possiamo o andare avanti o andare indietro. In qualche modo non ci sono posizioni dove tu stai indifferente. Di fronte alla parola di Dio o vai avanti o ascolti e questa parola porta un frutto, o prendi un atteggiamento che sia incredulità, razionalità, dubbi, quello che vuoi, ma in qualche modo retrocedi. Ecco perché tante volte noi siamo facciamo un colpo avanti e uno indietro, marcia prima, retromarcia, avanti, indietro, freni. E chiaramente all'inizio della vita cristiana questo è normale, dico. Poi, crescendo, dovremmo imparare a mettere anche la seconda ogni tanto. Se no, vi assicuro che non arriveremo molto lontano. Camminando sempre di prima puoi fare un giro intorno all'isolato, col rischio pure di fare fondere il motore, perché con un rumore tremendo. E qualcuno dice, ma perché non metti la seconda? Dice, ma perché c'è anche la seconda, sì, c'è anche la terza, la quarta, eccetera, eccetera. E allora lì è importante capire che c'è questo rischio quando noi ascoltiamo il Signore, quando noi percepiamo la sua santità, possiamo anche indurirci, possiamo anche diventare più indifferenti. Qui ci sarebbe tutta la parabola del seminatore, per rendervi conto di come il seme che arriva può incontrare pregiudizi, può incontrare difficoltà, può incontrare persecuzioni. Per esempio, tu senti predicare Dio mi ama, Dio ti ama, tu cominci a credere, poi ti succede una circostanza dove ti sembra che le cose ti vanno storte, dici no, non è possibile che Dio mi ama, perché se Dio mi amava com'era possibile che succedeva questo, eccetera eccetera. E quindi già quel seme che dovrebbe creare una fede interna, in realtà poi viene subito provato, le circostanze, le difficoltà, le persecuzioni per la parola, perché questo è un aspetto pure presente. Non pensate che il mondo vi batta le mani quando voi scegliete di seguire Cristo. Qualcuno si aspetterebbe alleluia, ma non è così, perché nella misura in cui la logica di questo mondo è dominata dal male, chi è succube di questa logica vi perseguiterà. Chiaramente in un sistema come il nostro, dove c'è una certa libertà, questo non si potrà strutturare, nel senso che vi mettono in carcere come nell'Islam perché avete regalato una Bibbia. Ve immaginate, cioè, Stefano ha una bella idea, regala una Bibbia a suo fratello, c'è un fratello, sì, una sorella, e a un certo punto viene la polizia, lo prende, dice condannato a morte perché ha regalato una Bibbia. E noi ridiamo, ma questo lì dove chiaramente il sistema è totalitario ed è governato da una mente demoniaca, chiaramente il diavolo può avere questa. Nel nostro caso diciamo che questo non avviene, ma avvengono altri generi di persecuzioni, altri generi di attacchi, questo penso che ne siate coscienti, non c'è bisogno di sottolinearlo. Quindi dicevo, ci può essere questo atteggiamento di indifferenza, di indurimento del cuore, come nel giorno della ribellione, nel giorno della tentazione nel deserto. del popolo di Israele, visse questi momenti. Ci può essere anche un atteggiamento di dissolutezza. Non so se capite tutti quanti questa parola, cosa significa. Cioè vivere così, libertinaggio, vivere tutto quello che ti va, quello che mi piace, istintualmente. Nella lettera di Giuda, capitolo 1, verso 4, è una piccola lettera, non è Giuda quello che si è... lettera dall'inferno, no. Non è la lettera di Giuda, il traditore. La lettera di Giuda, al capitolo 1, perché ha un solo capitolo mi sembra, verso 4, dice: perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini, tra parentesi, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Non so se capite il concetto. Come a dire, tanto Dio mi ama, quindi io posso fare quello che voglio. Questa è una cosa pericolosissima, è un pensiero pericolosissimo. Io vi ho fatto tanti esempi, dico anche è stupido un pensiero, perché se io dico tanto Dio mi ama, mi posso sbattere la testa al muro, tanto Dio mi ama, mi posso buttare dal balcone, tanto Dio mi ama, mi posso dare pugnalate, posso... Cioè, questo non è che il fatto che Dio mi ami minimizzi i danni che mi farò se vivo una vita secondo la spinta dell'istinto e non secondo quello che Dio dice è il bene per la mia vita. Quindi se Dio mi conosce, sa come funziono, mi dà delle direzioni, è perché sa come funziono, conosce. Lui è come vorrei dire, lo scienziato che ha creato questa macchina perfetta che è l'uomo e si è dato delle istruzioni, vuol dire che sa che funzioniamo meglio in quel modo. Quando noi non vogliamo prendere il libretto di istruzioni e diciamo no, ma io funziono come voglio, Dio ci continua ad amare, però io mi sa che ci sfasciamo. Ci sfasciamo di brutto, e io credo che chi ha provato a farlo ha dovuto convenire che abbiamo bisogno di un manuale di istruzioni per capire come funziona questo benedetto uomo. E quindi attenti a questo atteggiamento di dissolutezza che è una falsa percezione della grazia, come a dire, siamo la grazia, allora possiamo fare quello che vogliamo. No! Anzi, la grazia ci insegna, dirà in un'altra parte, a rinunciare alle mondane concupiscenze, a rinunciare all'impietà, eccetera, eccetera. La grazia di Dio è una responsabilità più grande quando lo capiamo, perché significa che Dio ti ha dato tutti gli strumenti per superare il peccato. Quindi la grazia, forse qualcuno non lo riesce a capire, in qualche modo è più esigente della legge. Perché la grazia ti dice, io ti ho dato, non è possibile che tu dici non ce la faccio. Non è possibile, perché è come se tu dicessi Gesù è morto in vano. Non mi ha messo le sue leggi nel mio cuore, non mi ha donato la santità. Dice, io dove vado a prendere la santità? Come dove la vai a prendere? A Gesù gli è costata la morte per regalarti la santità e tu dici dove la vado a prendere? La grazia significa che sei stato graziato, sei stato riconciliato, Dio ha messo dentro di te una nuova identità che mano a mano che scopri ti permetterà di vincere il peccato sempre di più. Un altro atteggiamento, andiamo, acceleriamo, mi sembrava corto, invece, un altro atteggiamento di fronte a questi tre modi che dovrebbero produrre il ravvedimento è quello della tristezza secondo il mondo. L'Apostolo Paolo lo definisce una tristezza mortale. Seconda Corinzi 7:10. Ma la tristezza del mondo produce la morte. io non voglio spendere più di due o tre parole, perché questo è tutto il tema mio preferito quando parlo della depressione, cioè del fatto di essere tristi perché i nostri oggetti di amore non ci danno quello che vogliamo, che sia la macchina, che sia il successo, il denaro. Cioè, significa quando noi investiamo, puntiamo tutto su qualcosa, questo qualcosa ci delude e noi soffriamo tremendamente, ma soffriamo senza capire, perché se soffriamo della tristezza di Dio, e questo lo vedremo subito dopo, la tristezza di Dio ci porta al ravvedimento. Mentre la tristezza del mondo è la tristezza di chi si ostina a volere trovare una soluzione lì dove non c'è. Come a dire, guarda che di qui non si passa. E tu, pan, pan, testate. Ma guarda che qui non avrai la tua gioia e tu ti ostini. È l'ostinazione tremenda, la tristezza poi della perdita dell'oggetto d'amore. Anche la tristezza di essere delusi non solo dagli altri, ma da essere delusi di noi stessi. Tante volte arriviamo a dire, ma sono veramente un fango. E Dio dice, Mizia, come hai fatto a scoprirlo? finalmente l'hai capito. Però se questa percezione rimane, allora sarò fango in eterno, non va. Se invece chiaramente ti porta a un ravvedimento, come a dire non voglio essere un fango, e anche se non lo posso fare da solo, Signore, dammi tu la tua luce affinché io possa rinascere, possa vivere una vita di santità, quando mi sono accorto che non sono per niente santo e buono. E allora la tristezza, secondo il mondo, produce la morte. C'è un versetto che vorrei leggervi perché è pure interessante, anche se non lo approfondiamo. Ebrei cita una situazione del Vecchio Testamento dove c'era in gioco una certa primogenitura. Vi ricordate questo discorso? Giacobbe e Esaù. Ricordate questi due fratelli che non erano molto amorevoli tra di loro? Che a un certo punto uno dei due, che era quello che avrebbe dovuto ricevere, perché era il maggiore, questo diritto, questa investitura della primogenitura, se la vende, e se la vende per niente, per un piatto di minestra, di fagioli, non so, di lenticchie, certo doveva essere molto affamato. Però cosa dice la scrittura? Ebrei, lo scrittore agli ebrei che riprende questa questione, in Ebrei 12, verso 16. Che nessuno sia fornicatore o profano, e questo è profano, è il modo con cui definiamo il comportamento di Esaù. Come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti, verso 17, sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Attenti, allora si può piangere, si può disperarci, senza però ravvedersi. E questa è un'altra possibilità che io vi invito a considerare. Come a dire, ci può essere una persona estremamente dispiaciuta, estremamente distrutta di avere sbagliato, però che poi non si ravvede, non cambia. E questo è drammatico. E questo è drammatico quando avviene in noi, non per la salvezza, dico, ma per altri, per parte del cammino cristiano, dove magari sembra che ci tormentiamo, piangiamo, così, però in realtà poi non ci ravvediamo, cioè non cambiamo atteggiamento nei confronti del peccato. Quindi Esaù capì di avere mancato un'occasione, ma non cambiò atteggiamento, ecco perché non riebbe quella benedizione. Non l'approfondiamo, però penso che è già chiaro. Oppure, e questa è la tristezza che io mi auguro che ognuno di noi possa vivere, quindi quella sofferenza, una tristezza secondo Dio. Seconda Corinzi 7, 8, Leggiamo questo verso, Paolo sta scrivendo, prendiamolo se abbiamo la Bibbia. Ogni tanto vi abituo a prendere anche i versi. Seconda Corinzi, capitolo 7, verso 8. Paolo ha scritto una lettera che doveva essere veramente pesante, cioè una lettera di rimprovero, una lettera di... cioè, ma lui era una tenera nutrice, era un aiutatore dell'allegrezza degli altri, però era anche un padre che doveva correggere, perché amava fortemente la Chiesa e i suoi figli. Allora guardate cosa dice lui. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. Ma sei un sadico, Paolo. Cioè, come hai fatto soffrire tutti, hai fatto stare male tutti, non te ne rincresce. Tu ti devi pentire. No, ma non è così. E seppure ne ho provato rincrescimento, quindi nonostante sapeva che stava dicendo le cose giuste, anche lui soffre nel vedere soffrire i figli in senso spirituale. Anche noi quando correggiamo i nostri figli, pur sapendo che stiamo facendo una cosa giusta, soffriamo quando li vediamo soffrire. Capite il giro? E seppure ne ho provato rincrescimento, saltiamo qualche verso, andiamo al 9, ora mi rallegro di avere procurato una tristezza, una sofferenza in voi, ma una sofferenza che vi ha portato a cambiare testa, a mettere in discussione i vostri atteggiamenti sbagliati. Poiché, continua, siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché, e qui teorizza poi quello che abbiamo detto, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Oh, non ci si può pentire di essersi pentiti. Sembra un giro di parole. Se tu ti penti veramente, questo ti porta a Dio. Quindi è qualcosa sicuramente di buono, di positivo, anche se è stato un parto doloroso, anche se questa sofferenza un poco ti ha portato a volere investire sull'oggetto d'amore, un poco per l'orgoglio, no, non mi arrendo, sì, mi arrendo, cambio, non cambio, mollo, eccetera, eccetera, un travaglio. Se poi questa sofferenza alla fine ti ha portato a dire: Signore, ricevo la tua salvezza, ricevo il tuo consiglio, ricevo la tua parola, questa è una sofferenza benedetta, perché ha prodotto un ravvedimento, una revisione della tua vita che ti ha portato alla salvezza, e quindi non ti pentirai mai, anche se poi te lo dimenticherai. Vi dico una cosa pazzesca: ci sono delle persone, io ne sono convinto, che in un momento di grande dolore, in un momento di grande travaglio, in un momento di grande paura, forse quando sono in guerra, forse io sono convinto che dal profondo lo Spirito Santo che li aveva inseguiti fino a quel momento e non aveva trovato mai spazio perché erano troppo pieni di se stessi, in questi momenti di crisi tremendi si apriranno a Dio, urleranno al Signore, Dio verrà nella loro vita, li farà nuove persone, si ravvederanno in senso profondo, riceveranno la salvezza e magari dopo se lo dimenticano. Attenti, rimarranno dei cristiani forse promossi col minimo, non sto dicendo che tutti ce la faranno, ma alcuni di questi è probabile che dopo aver ricevuto questa salvezza, dopo essersi pentiti, si dimenticheranno, e poi quando si troveranno di fronte al giudizio, spaventati, tremendi, si ricorderanno: guarda, ci ho avuto un atto, guarda un poco quella cosa che ho fatto in quel momento mi ha salvata, io non l'ho mai stimata, non l'ho mai valorizzata, non l'ho mai capito che in quel momento era avvenuta una cosa incredibile. L'ho realizzato e poi l'ho messo da parte e ora questa cosa che sembrava una cosa trascurabile, perché poi magari mi sono occupato della mia vita, del successo di qui, è la cosa che condiziona il mio destino eterno. Io non voglio che siate di questi cristiani, però noi dobbiamo veramente valutarlo questa salvezza, scoprirla, viverla, esprimerla, crescere, trasmetterla agli altri. Io vi sto facendo un esempio proprio così, come a dire, per farvi rendere conto, per estremo, per assurdo, come di qualcuno che potrà scoprire questa cosa grandiosa dopo. La potenza della grazia e dell'amore di Dio. Il vero ravvedimento, e andiamo verso la conclusione, passa attraverso una sofferenza profonda e determina un cambiamento non soltanto interiore, ma anche un cambiamento esteriore, cioè nella misura in cui il cambiamento interiore poi è ovvio che si riflette progressivamente nei nostri modi di essere all'esterno. Infatti ci sono tanti esempi, voglio leggervi da Matteo 3,7, quando Giovanni Battista, che faceva un battesimo di ravvedimento, era una preparazione al battesimo di Gesù. Quando studieremo le dottrine dei battesimi approfondiremo anche questo battesimo di Giovanni Battista. Giovanni Battista, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, come a dire, vabbè, proviamo anche questa, cioè quando uno dice, può essere che questo mi farà qualche effetto, proviamo ad andare da qua, dal mago, dall'altro, proviamo anche questo, tanto che cosa ce ne possiamo, cosa ci costa, facciamo un bagno semplicemente, quindi non ci costa niente. Ma Giovanni Battista, guardate come li apostrofa, gli dice, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi abbiamo per padre Abramo, e quindi questo già ci dà la garanzia. Siamo cattolici, siamo cristiani, siamo qui, siamo là. Questa non è la garanzia, non c'è un'etichetta religiosa, siamo evangelici, non c'è un'etichetta religiosa che ti salvaguarda, che ti protegge. Là l'apostolo Giovanni, in qualche modo, cioè Giovanni Battista, parla di frutti degni del ravvedimento, come a dire, mostrate che quello che state facendo nasce realmente da una convinzione che avete sbagliato. E quindi mostrate un cambiamento che sia testimonianza del fatto che avete capito che i vostri comportamenti sono sbagliati. E quindi parla che il ravvedimento in realtà ha bisogno di mostrare dei frutti, ha bisogno di mostrare. Io ho fatto spesso l'esempio, se io vi dico questo fa male, però mi vedete farlo, cioè voi non ci credete che fa male. Se il padre cerca di insegnare al figlio, senti, guarda che fumare fa male, magari nel mentre che glielo sta insegnando si mette là a fumare, il figlio dice sì, fa male. Cioè, cosa voglio dire? Se il padre non fa un frutto degno del ravvedimento, cioè in quel caso capisce che il fumo fa male e non fuma, in realtà è un messaggio farisaico, è un messaggio formale, è un messaggio che non ha nessun significato, anzi è un'istigazione al male sotto sotto. Anzi, è un modo di dire non fa male, perché il bambino giustamente dice se papà lo fa, papà sa tutto quando è bambino, senza che i genitori sanno tutto, poi non capiscono niente, poi sono proprio da buttare, questo secondo la crescita si passa attraverso questi stadi. Oppure anche quando Gesù entrò in casa di Zaccheo, vi ricordate cosa disse Zaccheo? Luca 19,8. Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. Cioè il ravvedimento, il cambiamento produce un comportamento, in questo caso riparatorio. Cioè lui era uno che aveva imbrogliato un sacco di persone, sicuramente. In quel momento, quando si pente della sua vita, gli viene naturale dire: non voglio imbrogliare più, anzi, voglio cercare di compensare nei limiti del possibile, voglio riparare al male che ho fatto. Questo è un segno chiaro di quando ci ravvediamo di qualcosa, cioè c'è un comportamento alternativo, c'è un comportamento diverso da quello che abbiamo avuto fino a quel momento. Se noi diciamo di ravvederci di qualcosa, ma in realtà continuiamo perfettamente in quella cosa, non ci siamo ravveduti. Non so se riesco a essere chiaro. Quindi c'è un cambiamento che riguarda il modo di pensare, trasmettendoci quindi la mente e i pensieri di Cristo. Il modo di agire, riparando nei limiti del possibile le cattive azioni, come appunto abbiamo visto fare a Zaccheo, il modo di concepire la vita, non più vista in funzione di se stessi, ma indirizzata alla volontà e ai progetti di Dio. Questo è un ravvedimento, quando in realtà comprendiamo che la nostra vita ha un senso in funzione di Gesù come re. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, diceva Gesù. Quindi, come dire, ravvedetevi perché? Perché io comincio a prendere il controllo ora della vostra vita, io vi do il senso della vita, io vi do gli obiettivi nuovi, io ho dei progetti per voi. Perché se noi ci ravvediamo per poi riprendere tutto quello che sono i nostri progetti, i nostri obiettivi, le nostre idee, magari pure pensando che Dio deve essere complice dei nostri progetti, non abbiamo capito cos'è il ravvedimento. Noi vorremmo che Dio si ravvedesse e in qualche modo portasse a termine quello che sono i nostri progetti. Perché noi siamo Dio. No, questo non è l'atteggiamento del ravvedimento. Il ravvedimento ti pone: che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Un atteggiamento veramente di rimessa in discussione di tutto. Ultimo versetto, ultimo capoverso, no? Il vero ravvedimento produce quindi una variazione di comportamenti. E leggiamo il penultimo versetto di questa sera, sempre in Seconda Corinzi, capitolo 7, verso 11. Dopo quella famosa lettera che Paolo aveva scritto, aveva rattristato tutti, forse avevano pianto, si erano tormentati, però avevano cambiato atteggiamento, si erano ravveduti, avevano cambiato modo di pensare, e guardate che risultato incredibile che si verifica dopo questa sofferenza. Infatti, il verso 11 dice: ecco quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza secondo Dio. Attenti, non è premura di scappare a casa perché il messaggio è troppo lungo, come in questo caso, siamo quasi un'ora. Non è questa premura, premura! Attenti, comprendete? Quale premura ha prodotto questa tristezza? Vuol dire, voi siete stati tristi, vi siete pentiti, ma questo ha prodotto un'attenzione. Ecco, un altro modo di, un altro significato della parola premura, è quando dice, quando noi circondiamo delle persone di premure, non è che ci facciamo fretta, significa che stiamo attenti a quella persona, vediamo come non va, come va, cioè, attenzione, premura, quindi attenzione, eccellenza nel servizio, occuparsi veramente delle cose, degli impegni, di fedeltà, tutte le cose, ecco, nei confronti del servizio a Dio, scrupolo, ogni tanto ci vuole un po' di scrupolo. Io tante volte devo predicare sempre per persone che sono troppo scrupolose, quindi poi succede che nessuno si crea più scrupoli. Attenzione, gli scrupoli sono pure delle cose buone, quando vengono veramente dallo Spirito, quando vengono dallo Spirito Santo, sono buoni crearsi degli scrupoli. Ah, scusa, forse ti ho pestato il piede. Uno senza scrupoli pesta il piede, dice, ma chi se ne frega, dà un calcio, dà una parola che ferisce e non si accorge di niente. Lo scrupolo invece è frutto veramente di un cambiamento interiore, la premura, attento, forse ti ho fatto male, scusa, ho detto una parola in più, questo bisogno di attenzione nel non fare il male, questa premura, ecco, questa è una premura, ma questa è espressione proprio di un pentimento. Quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza? Anzi, quante scuse! E qua un'altra interpretazione che attiva, no? Quante scuse che avete cominciato a prendere un sacco di scuse e vi siete defilati, me ne siete fregati. No, scuse come a dire bisogno di riconciliazione, scusami, ho sbagliato, scusa Signore. Veramente non avevo capito, mi sono reso conto che stavo andando in una direzione sbagliata. Quante scuse, ecco, quindi questa tristezza, un travaglio che poi porta però realmente a scusarsi, a chiedere perdono. E ancora, quanto sdegno, anche lì è una parola che può essere fraintesa, uno sdegno, mi hai sdegnato proprio, no? Sdegno del peccato, come a dire quanto rifiuto di quello che è il veleno del peccato, come a dire che prima lo accarezzavate, vi sembrava bello, dice com'è bello che mi amareggio, com'è bello che parlo male di quella sorella, mi sono riempito la bocca di questo peccato, com'è bello che critico, sapete, quando critico mi sento meglio. E questa è una cosa carnale, tutti la proviamo, cioè perché ci dà la sensazione che i difetti degli altri diminuiscano i nostri, diciamo, o ci mettono in... Però in realtà quando poi ci ravvediamo, quando ci pentiamo, quando lo Spirito Santo ci convince, poi c'è come una sorta di sdegno nel peccato. È quando una cosa ti sdegna, proprio non ti va più. Mentre fino a quel momento prima l'avevi mangiata, avevi mangiato la critica, avevi mangiato i pensieri negativi, ti sdegnano. Che bello quando ci sdegnano le cose brutte. Scusate il giro di parole, che bello. Che brutto quando ci sdegnano le cose belle. Che bello invece quando possiamo sdegnare, quando ci sdegnano le cose cattive e diciamo no, non lo voglio. Brutto, ah, che brutto. Ma qualcuno che ci viene a proporre di criticare insieme, no, no, non mi va, che bello poter avere un atteggiamento di sdegno, ma questo nasce sempre da un ravvedimento. Quanto timore, e lì non, approfondiamo la parola timore, sappiamo che non è paura, ma mentre la paura viene dalla un'immagine sbagliata di Dio, degli altri, il timore nasce dall'amore. Dal desiderio di non deludere, dal timore di rompere un rapporto. Quando credo che noi siamo riusciti a costruire un rapporto a cui teniamo, abbiamo timore di perderlo. Ci preoccupiamo di qualche cosa che può essere capita male. Ecco, questo purtroppo tante volte tra marito e moglie non succede. Ma dovrebbe essere così, dovrebbe essere coltivato in questa maniera un rapporto, dove si sta attenti, dice ma che ti ho ferito troppo. Sì, e come tante volte magari feriamo, colpiamo, pestiamo i piedi, perché tanto cioè, siamo convinti che il rapporto c'è e quindi non... Invece no, anche lì il ravvedimento produce timore, timore di fare del male, timore di deludere, timore. E poi ancora, quanto desiderio. Desiderio di che? Desideri di concupiscenze? No! Quanto desiderio di bene, di amore, di santità ci viene quando ci pentiamo. Quelle cose che ci erano sembrate assurde le cominciamo a desiderare. Quanto desiderio di evangelizzare, quanto desiderio di fare del bene. Quando cambiamo, quando ci ravvediamo della nostra mente carnale, viene un desiderio nuovo delle cose di Dio. Che bello! Allora è una cosa bella il ravvedimento, fratelli. è una cosa bella, vediamo tutti i frutti, questi frutti bellissimi, li mangiamo noi, li mangiano gli altri questi frutti, bellissimi, quando noi ci ravvediamo, dovremmo imparare a farlo più spesso. Quanto zelo! Tutti presenti, tutti puntuali, tutti lì, quando c'è da fare qualcosa vado io, no? Speriamo che non veda nessuno. Quanta forza veramente, quanto desiderio di fare le cose di Dio, quanto zelo produce il ravvedimento, eccetera, eccetera, ci fermiamo. Cose, chiaramente, comportamenti, cambiamenti che ci introducono progressivamente nella esperienza della perfetta volontà di Dio. Ecco perché che il ravvedimento iniziale è quello più importante, perché ci porta dal regno delle tenebre al regno della luce, ci porta dalla morte del peccato alla vita in Cristo, ci fa sedere nei luoghi celesti con Cristo, porta il paradiso nel nostro cuore. Questo è il primo grande, vero ravvedimento. Ma poi ci sono gli altri, e questi produrranno un rinnovamento della mente, proprio per entrare nella volontà perfetta di Dio. Ci alziamo in piedi, ed è l'ultimo versetto con cui vi lascio questa sera. Non conformatevi, dice l'apostolo Paolo a Romani 12:2, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E allora voi scoprirete, io credo che qui tutti quanti abbiamo, questo è anche un test, abbiamo avuto un ravvedimento iniziale, quello che ci ha messo nel cammino di Dio, ma ci sono tanti altri ravvedimenti o rimesse in discussione della nostra mente, non più del nostro cuore, perché lì è venuto Cristo, lì c'è una nuova vita, lì c'è la santità, ma questa santità deve passare qui, e quindi qui deve essere rivisto il nostro modo di concepire la santità, e deve essere realmente attuato questo ravvedimento. Lì, qui, nella mente dobbiamo scoprire degli atteggiamenti che non vanno, la parola di Dio ce li fa scoprire, e progressivamente ravvederci, rinnovarci, produrre tutte quelle belle cose che abbiamo detto attraverso magari un momento di sofferenza, il momento di crisi, ma produrre tutte quelle belle cose che poi ci portano a una esperienza della perfetta volontà di Dio. Questo è importante. Senza ravvedersi non possiamo fare esperienza della volontà di Dio. Senza cambiare testa non possiamo fare esperienza della volontà di Dio. Possiamo conoscere tutta la Bibbia dall'A alla Z, tutti i versi a memoria. Se non ci ravvediamo, se non cambiamo atteggiamento, se non impariamo a perdonare, a benedire, a non sparlare, a non criticare, eccetera, eccetera. Non sto qui. Cioè, tante volte noi continueremo a dire: ma perché non posso fare un'esperienza più forte di Dio? E penseremo che l'esperienza più forte è collegata a una conoscenza maggiore, a una rivelazione più grande, mentre è molto più semplice. Dio ti sta dicendo: ravvediti di quell'aspetto là, cambia in quell'aspetto che mi impedisce di parlarti, di trasmetterti, di portarti al centro della mia volontà. Preghiamo insieme. Amen.